Spirito.
Dallo cielo secondo San Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Mentre stavano compendosi il giorno in cui sarebbe stato tolto dal mondo, egli si dirisse decisamente verso Gerusalemme in un luogo anche devastato. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per fare i preparativi, ma essi non vollero riceverlo perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Ma Gesù si voltò e li riproverò. E si avvicinarono verso un altro villaggio. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove riposare capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, concedimi di andare prima e seppellire mio padre. Gesù replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annuncia il regno di Dio.
E dai!
Un altro disse: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi concedi, da quelli di casa. Ma Gesù gli rispose: nessuno che ha messo mano all'altro e poi si volge dietro è andato per il regno di Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Ci insegna
come dobbiamo seguirlo. Intanto dobbiamo comprendere una cosa. Una cosa complicata, eh? Una cosa un po' difficile. Difficile perché ancora tanti di noi non hanno compreso che il modo di intendere le parole di Gesù non può essere usando i nostri metri di misura, perché il modo di ragionare di Gesù ovviamente non è un modo secondo le nostre logiche, è un modo diverso, completamente diverso. Allora, per esempio, quando noi parliamo di Gesù, immediatamente, quando ci riferiamo a Gesù come colui che dona la pace, colui che dona la gioia, colui che dona la serenità, pensiamo che la pace, la gioia, la serenità che dà Gesù sia la pace, la gioia e la serenità secondo i nostri criteri. Non dobbiamo dimenticarci una cosa: la nostra vita in questo mondo è una continua battaglia. Quindi il Signore ti dà la pace, ti dà la gioia, ma te la dà, ti dà queste cose mentre combatti, mentre affronti la battaglia. Non è che il Signore, quando ti dà la pace, quando ti dà la gioia, significa che tu non debba più affrontare il combattimento spirituale. Il combattimento spirituale lo dobbiamo affrontare. Basta guardare appunto la vita pubblica di Gesù. Proviamo a guardare in quale momento della vita di Gesù Gesù non abbia dovuto combattere. Ha combattuto costantemente. Dall'inizio, subito immediatamente, come si è presentato sulle rive del Giordano, dopo il battesimo ricevuto nel Giordano, cosa ha dovuto fare? Gesù ha dovuto andare nel deserto per essere tentato dal diavolo. Quindi ha iniziato la battaglia contro colui che è venuto nel mondo proprio per distruggere. Gesù è venuto nel mondo proprio per distruggere il potere del maligno, e ha fatto combattendo. Ovviamente anche il combattimento spirituale non dobbiamo intenderlo secondo quello che è un combattimento inteso, no, è spirituale. Anche quando noi affrontiamo delle situazioni con persone, eccetera, San Paolo ci insegna che la nostra lotta non è contro cose, contro creature fatte di carne e sangue. Dice: no, ma io ho proprio quella persona che mi fa del male, quel parente, quella persona che pensavo fosse amica, quella, chiunque. Dici: ma che, quindi io la lotta è di carne e di sangue. Ma attenzione, dietro queste persone si nascondono degli spiriti. La nostra lotta non è contro le persone, ma è contro gli spiriti che usano le persone. Certo, come noi dobbiamo, per così dire, il merito di lasciarci usare dal Signore, così quelle persone, certo, hanno anche il demerito di farsi usare del male. Però di fatto la lotta non è direttamente con le persone, anche perché se ci pensiamo, quando noi diciamo è impossibile poter concepire la cattiveria umana, perché la cattiveria umana può arrivare veramente a livello simile, sì, perché quelle cattiverie, quell'odio che noi vediamo nella guerra, per esempio, quello che vediamo nei confronti, magari l'indifferenza che c'è nei confronti dei bambini, dei poveri, quello è l'odio che il maligno ha verso gli uomini, e lo manifesta attraverso quegli uomini che si prestano in qualche modo e quindi non lasciandosi usare dal Signore, si lasciano usare dal maligno.
Oh!
E Gesù ci insegna proprio che lui è il primo che non ha dove posare la testa. Ce lo dice proprio lui nel Vangelo di oggi. Quando dice il Vangelo che mentre Gesù era per strada insieme a questi due suoi discepoli, un tale gli si avvicina e gli dice: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli risponde: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Gesù sottolinea chiaramente con questa risposta che la sua battaglia è continua. Sembra quasi che voglia dire, ma non vuol dire quello: non ho pace, non ho riposo, non ho ristoro, non ho dove posare la testa. E nelle vite di santi, degli uomini di Dio, delle donne di Dio, noi vediamo proprio che queste persone non avevano dove posare, sembrava che non avessero dove posare la testa. Perché? Perché tutto intorno a loro era attacco, persecuzione, e spesso non è che bisogna andare tanto lontano, spesso proprio questi attacchi, questo non poter posare la testa avviene proprio intorno a noi. Spesso il maligno può usare anche le persone vicino a noi. Quindi non dobbiamo stupirci. Allora, il Signore ci insegna come dobbiamo fare per seguirlo, affinché possiamo avere questa pace, affinché possiamo avere questa gioia, nonostante possiamo trovarci nella condizione da non sapere dove posare la testa. Allora, la prima cosa per seguire Gesù è, appunto, come abbiamo detto all'inizio di questa riflessione, cambiare la nostra mentalità. È la cosa più difficile da fare, la cosa più complicata. Perché? Perché ognuno è sicuro di se stesso. Ognuno pensa di ragionare nel modo più giusto, ognuno pensa di pensarla meglio degli altri, ognuno pensa di aver ricevuto una buona educazione. Se non ha ricevuto una buona educazione, una buona formazione in famiglia, pensa di essersi da solo orientato bene. E così via discorrendo. Ma in realtà Gesù ci dice, dietro le righe delle risposte che dà a queste persone che gli dicono che lo vogliono seguire, questo. Allora, con questa risposta Gesù gli dice: per seguirmi devi darmi prova che io posso fidarmi di te. Quindi dobbiamo dare prova al Signore di che cosa? Di avere verso di lui un amore stabile, fermo, immutabile. Una caratteristica di Gesù qual è? Sembra scontato, però è una caratteristica. La caratteristica di Gesù è la fedeltà. Gesù è sempre fedele. Gesù lo troviamo sempre, nonostante i nostri peccati, nonostante il nostro esserci allontanati da lui, noi lo troviamo sempre. E Gesù vuole che, nonostante tutto, lui sempre possa fidarsi di noi, possa trovarci, possa trovarci a sua disposizione quando lui ha bisogno di noi. Perché Gesù, per fare qualunque cosa nel mondo, ha bisogno di noi. Pensiamo se questo mondo fosse un mondo fatto di persone delle quali Gesù si potesse fidare. Come sarebbe un mondo diverso? Quante volte anche in quelle azioni che sembrano giuste in realtà non si rivela qualcosa di buono e di costruttivo, ma di distruttivo. Pensiamo magari alla nostra diffidenza verso gli altri. Pensiamo al nostro pregiudizio verso gli altri, ai pettegolezzi che facciamo verso gli altri. Tutto questo è distruttivo. E queste cose, come altre, sono una dimostrazione che il Signore Gesù non potrebbe posare la sua testa sopra di noi, non potrebbe fidarsi di noi. Per
perché ancora noi siamo sotto il giogo del mondo, siamo sotto il giogo della legge. Quante volte quando noi abbiamo messo da parte il Signore ci siamo giustificati? Quante volte abbiamo detto, questo si sente spesso, ah, ma prima di tutto viene la famiglia. Ci sono delle priorità. No, cari fratelli, cari sorelle, esiste una priorità che dà senso alle altre priorità. Non ci sono delle priorità, ce n'è una di priorità che dà senso a tutte le altre. Sembra quasi una contraddizione la risposta che Gesù dà a quella persona che gli dice: lascia che io, no, lascia che, vabbè, scusate che lo trovo. Un altro disse, segui, a un altro disse, cioè Gesù glielo dice all'altro, seguimi, e costui rispose, Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre. Dici, Gesù che ama, Gesù che vuole, gli avrebbe detto, sì sì, vai pure, fai prima quello. Ma Gesù invece gli risponde tutt'altro. Anzi, gli replica, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu vai e annuncia il regno di Dio. Ma come mai? Perché Gesù non vuole che noi ragioniamo secondo il mondo. Cos'era più importante? Annunciare il regno di Dio o seppellire un morto? L'importante è annunciare il regno di Dio. Quante volte le cose che non sono così importanti prendono il posto del Signore nella nostra vita? Tantissime volte la nostra attenzione spesse volte viene rapita da delle cose che non hanno una così grande importanza. Un altro gli dice, ti seguirò Signore, ma prima, c'è sempre il ma, quanti ma, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa. Quindi non è che gli avesse detto chissà che cosa. E Gesù gli risponde, nessuno che ha messo mano nell'arato e poi si volge indietro è adatto per un regno di Dio. Un'altra cosa che Gesù ci chiede allora è la prima fidarci di noi, la seconda cosa che i morti seppelliscano i loro morti, cioè di pensare al regno di Dio. E la terza cosa che ci chiede è di non voltarci mai indietro. Nessuno che segue Gesù si volta più indietro. Vuol dire che le cose di prima sono passate. Non voltiamoci mai indietro. Perché di fronte a noi c'è il Signore che ci chiama ad andare avanti. Dietro di noi c'è il diavolo che ci dice torna indietro. Attenzione. Torna indietro cosa vuol dire? Non dimenticare gli errori che hai fatto. Non separarti dal peccato completamente. Non concentrarti troppo su quello che stai facendo, perché di buono, di cose buone ce n'erano anche prima. Allora, ricordiamocelo, davanti c'è il Signore che ci dice vieni e seguimi e ci fa andare avanti con Lui, ma dietro di noi c'è il diavolo che ci chiama a tornare indietro. Stiamo attenti a non tornare mai indietro, perché il rischio è proprio quello di ritrovarsi come prima.
Ma dai, ma
anzi, ancora
ma dai,
peggio.
Ma dai.
Perché quando poi si conosce il Signore, che cosa si fa? Si cerca di mettere insieme le cose, un po' quelle di prima, un po' quelle di adesso. Ma spesse volte tornare indietro può essere veramente devastante. Non tagliare di netto con il passato. È una cosa fondamentale. E vediamo come al maligno, per esempio durante le preghiere di intercessione, come il maligno reagisce violentemente quando si chiede al Signore di liberarci da tutte quelle cose che nel passato ci hanno legato, ci hanno fermato. feriti, ci hanno condizionato dei peccati della nostra vita passata, come il bambino, reagisce immediatamente a questa semplicissima preghiera, che sembrerebbe una preghiera normale. Signore, fa che non torni indietro, fa che vada avanti. Il diavolo quello non sta bene, perché lui è sempre lì. E ti dice, vieni indietro, guarda indietro. E delle volte possono essere delle cose che apparentemente non hanno niente di male. Per esempio, quando io andavo a scuola, un esempio, non sto dicendo, un esempio. Quando io andavo a scuola avevo una mia compagna, un mio compagno di classe, tanto buono, tanto bravo, non d'accordo. Con quella persona ho iniziato a farmi le canne. Però che bel ricordo, che grande amico, che grande amica, mi sono stati sempre vicino, sono molto meglio di amici che ho a fianco a me. Adesso vado a cercarmi. Le cose sono due. O troverai una persona cambiata, o troverai la stessa persona. E se non sei forte nello spirito, ti riporterà a fare le stesse cose che facevi prima. Anche in modo subdolo, perché non è importante poi fare il gesto, è ricominciare ad avere la tentazione che affiora nella mente, perché quelle persone sono legate strettamente a tutti quelli che sono stati gli errori, a tutti quelli che sono stati le infedeltà al Signore. Quindi mai voltarsi indietro è molto pericoloso. Questo non vuol dire che se c'è stata qualche persona amica, ma che sia stata veramente amica, non dobbiamo cercarla, ci mancherebbe, non sto dicendo questo, di non cercare gli amici di vecchia data. Sto dicendo di non cercare certe categorie di amici, soprattutto quelli che sono stati compagni di peccato. Vabbè, perché può succedere che tu hai fatto poi la tua strada, hai cambiato vita magari, anche se magari non hai avuto una grandissima conversione, ma magari faccio un esempio. Tu ti sei sposato, sposata, l'altra persona invece è rimasta libera, magari volontariamente libera per farsi gli affari suoi, con una vita di libertinaggio, eccetera. Invece magari ti sei sposato e questo ti è potuto servire per inquadrarti, magari hai dei figli, magari tante cose. Ma questi sono degli esempi, sono solo esempi, ma ne potremmo fare tantissimi di questi esempi. Come per esempio, io avevo il vizio del gioco, avevo un amico che giocava, adesso lo vado a cercare. Ora, se il Signore ci vieta di stare con certi tipi di persone, c'è un motivo. Fidiamoci del Signore, lasciamo che il Signore possa poggiare la testa su di noi, che possa fidarsi di noi. Capite? Sono cose molto sottili, sembrano cose da niente, invece non sono cose da niente. Non sono cose da niente. Per esempio, mi è capitato spesso, non pensavo potesse succedere una cosa di questo genere, ma tra le tante persone che ho incontrato nella mia vita, ci sono state persone che a un certo punto, sì, vabbè, le separazioni, i divorzi sono all'ordine del giorno, ma in molti casi, e dico molti casi, sapete qual era il pretesto per lasciare la propria moglie, per lasciare il proprio marito? Andare a cercare le vecchie fiamme, ma se volevo stare con quelle persone, con quella persona, come ci sarei stato all'epoca, siamo lasciati in casa passata, adesso io sto con mio marito, sto con mia moglie, è solo un'amicizia. In realtà tante persone hanno avuto proprio il pretesto di una separazione andando a scavare nel passato. Uno si è sposato, l'altro si è sposata, l'altro si sta separando dalla moglie, tu non sei d'accordo con tuo marito, e allora diventa un pretesto, una spinta per... Poi dopo che è fatta la frittata, non si risolve più, perché poi vi dico, persone che facevano questi passi indietro, poi dopo, tutti convinti, guai a dirgli. Io spesse volte ho detto, per esempio, ma se avresti dovuto sposarti con quella donna, con quell'uomo, ti saresti sposato all'epoca. Se Dio ha messo al tuo fianco questa persona, vuol dire che deve essere questa persona. Ha fatto di voi due una cosa sola, no? No, io ho sempre amato di più quell'altro ragazzo, ho sempre amato di più quell'altro, no, ho sempre amato quella persona lì. E allora poi cosa succede qui? succede che si fa la frittata, poi dopo che è fatta la frittata incominciano gli impianti, ma chi me l'ha fatto fare? Ma stavo tanto bene con mia moglie, ma stavo tanto bene con mio marito. Ma la frittata è fatta, il diavolo ti ha chiamato a tornare indietro e tu lo hai ascoltato. Il diavolo non ti fa mai tornare indietro. Il Signore non ti fa mai tornare indietro. Il Signore ti fa tornare sui tuoi passi, non ti fa tornare indietro. Il Signore ti chiama da lontano. Oh! Anche perché se è duro un cammino di fede, che stiamo facendo oggi, per quale motivo dovremmo tornare indietro? Per richiamare una vita peccaminosa, lontana da Dio, che non ha dato buoni frutti, perché dover tornare indietro? E vedete che le azioni diaboliche sono molto sottili, molto molto sottili.
Sei basta!
Guardiamo cosa ci dice San Paolo l'Apostolo nella lettera ai Galati, sempre in riferimento appunto a come bisogna essere per servire il Signore.
Pagazia!
Fratelli, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. State dunque salvi e non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù. Quindi vedete che San Paolo ci mette in guardia a non tornare indietro. Si può tornare indietro. Dice Cristo ci ha liberati. State salvi e non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù. Quindi è possibile. È possibile che il maligno riesca a imporci nuovamente il gioco della schiavitù, il peso della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Però la libertà è un dono, è una chiamata, ma bisogna viverla. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne. Ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vedete, San Paolo sapeva che tra cristiani non erano sempre rose e fiori, ma bisogna stare attenti, dice San Paolo, perché a furia di mordersi a vicenda, questo porta alla distruzione. Perché la distruzione, la divisione porta alla totale distruzione. Bisogna stare molto attenti a non entrare in questo inganno, dove entrano in gioco le libertà, le gelosie, i pregiudizi, i battibecchi, le divisioni, possono nascere da tantissime cose, non ce n'è una sola. San Paolo ci dice attenti perché la divisione li porta alla distruzione.
Che sia.
Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito. Allora vedete, San Paolo ci dice anche, non usate la libertà come pretesto per vivere secondo la carne. Perché poi cosa si fa? Quando si era nel peccato, il peccato era peccato e andava bene così, non avevamo il senso del peccato, quindi non c'era problema. Poi quando si conosce il Signore si fa appello alla sua misericordia. Tanto il Signore è buono, tanto il Signore ci perdona. Poi ci sono anche delle teorie assolutamente non riscontrabili nelle scritture. Il Signore ti perdona prima ancora che tu faccia il peccato. No, il Signore ti perdona quando riconosci i tuoi peccati e hai il proponimento di non commetterli più. Il libertinaggio non è la libertà dei figli di Dio, Il libertinaggio è vera schiavitù. Quindi non usiamo il pretesto della misericordia. Misericordia è un dono che Dio fa a quei figli pentiti, che accettano la salvezza e che vogliono vivere da salvati. San Paolo ci dice, vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Attenzione, perché non parla del nostro spirito, ma parla dello Spirito Santo, perché spirito è scritto in maiuscolo. Allora, chi deve agire in noi è lo Spirito Santo. O siamo dominati dallo spirito della carne, e qui metto anche spirito maiuscolo perché vuol dire uno spirito, o siamo dominati dallo Spirito di Cristo. Lo Spirito, ci dice San Paolo, ha desideri diversi da quelli della carne, la carne ha desideri diversi da quelli dello Spirito. Quindi quando in noi ci sono dei desideri che non sono secondo lo Spirito e siamo capaci di conoscerli, non siamo così innocenti, quando noi sappiamo che certe cose non sono ispirate dallo Spirito di Dio, vuol dire che ci sta dominando un altro spirito, che sono sottili, che prendono il sopravvento sopra di noi, che come le zecche si attaccano alle nostre debolezze, alle nostre fragilità. Ma non è detto debolezze intese come io ho la tendenza, che ne so, al pettegolezzo, allora, paf, no. Alle debolezze, può essere anche in quel momento di debolezza dove tu sei preoccupato, dove tu sei triste, dove tu intendo anche questi momenti di debolezza. Non necessariamente la debolezza in riferimento a una determinata cosa, ma anche un momento di sconforto, un momento di preoccupazione, che il maligno si attacca a quello e ti porta poi a cadere in tutte quelle che sono poi i peccati della carne. Ora, quando io mi accorgo che il sopravvento della mia vita lo stanno prendendo queste cose che non sono mosse dallo Spirito di Dio, dello Spirito di Cristo, io cosa devo fare? Devo fermarmi. Devo fermarmi. Perché o ci lasceremo condurre dallo Spirito Santo alla vera libertà che ci darà la gioia, e la gioia eterna, ci condurrà la gioia eterna, o ci lasciamo dominare dagli altri spiriti che ci fanno pensare che siamo liberi di fare quello che vogliamo, ma in realtà con quel libero di fare quello che voglio ti sta proiettando verso la perdizione. Vedete? Una doppiezza di comportamenti, una doppiezza di rapporti con gli altri ci porta alla perdizione. Nel regno di Dio non ci possono essere persone dal cuore doppio. Nel regno di Dio ci sono persone, possono, nel regno di Dio possono entrare solo coloro che amano, ma coloro che amano davvero. Chi non ama non può entrare nel regno di Dio. Perché? Perché il regno di Dio è governato dall'amore. Quindi, cari fratelli e cari sorelle, la legge, il gioco della legge dal quale dobbiamo liberarci, è quel gioco che ci separa dall'amore di Dio. San Paolo ci insegna bene che dobbiamo sottomettere la nostra carne allo spirito e non il nostro spirito alla carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito Santo, non siete più sotto la legge. Sotto cosa siamo se ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo? Sotto la grazia. La grazia che ci rende forti di superare gli ostacoli. La grazia che ci rende forti e ci rende capaci di amare veramente. La grazia che ci rende pazienti, che ci rende capaci di sopportare. Perché anche questo dobbiamo imparare a fare. Sopportare. Sopportare che cosa vuol dire? Che questo non bisogna intenderlo secondo il criterio umano. Sopportare con angoscia, con frustrazione. No, accettare gli altri così come sono e dici, ma perché quella persona è fatta così? Perché quella persona è così difficile? Perché quella persona è così difficile relazionarsi? Perché con quella persona non ci si può fidare, non si può fare affidamento? Non lasciarti trasportare dallo spirito di risentimento, di rabbia, di odio. Perché immediatamente quando una persona si presenta a noi in un modo, insomma, non tanto carino, immediatamente nasce un repulso in questa relazione. E dopo il repulso che cosa nasce? Nasce immancabilmente quello rifiuto che cela anche un po' di odio. Ci sono persone che sono odiose, ci sono persone che sono insopportabili. E non è mica una cosa strana, è vero? Non avete mai incontrato nella vostra vita persone odiose? Sì o no?
Sì.
Odiose che cosa vuol dire? Se la reputi odiosa, quella persona vuol dire che ti fa nascere un po' quel sentimento un po' che non va bene. Noi non dobbiamo lasciarci trasportare. Dobbiamo che cosa? Creare una barriera di protezione. Poi il Signore, quando noi non possiamo fare più niente, ci pensa a Lui, sa Lui come risolvere le cose. Ma non lasciamoci trasportare da certi sentimenti, perché se no altrimenti ci facciamo rimettere il gioco della legge, il gioco della schiacciare dei schiavi, il gioco della schiavitù, e al posto di vivere sotto la grazia, viviamo sotto la legge. Allora, lasciamo che Gesù possa fidarsi di noi. Non permettiamo alla carne, ai desideri della carne, di prendere il sopravvento nella nostra vita, ma lasciamo che sia lo Spirito Santo a guidarci, lo Spirito di Dio, lo Spirito d'amore, lo Spirito che consola, lo Spirito che dà luce, lo Spirito di verità che ci conduce alla verità tutta in te. Purtroppo sapete cosa, cari fratelli e cari sorelle? Sembra quasi che non a tutti sia data la chiave per comprendere alcune cose, ma in realtà non è così. Il Signore a tutti dà la possibilità di cambiare, di rinnovare la propria vita. Ci sono alcune persone alle quali non interessa cambiare la vita. Sono concentrati più nel loro egoismo, nei loro interessi. E davvero delle volte, proprio come dice la scrittura, bisogna cercare di aiutare sì queste persone. A un certo punto anche per essere lontani, perché comunque noi abbiamo il diritto di vivere la nostra vita spirituale senza che nessuno ci distolga e ci disturbi da quello che è il nostro cammino. Ci disturbi, ma abbiamo questo sacrosanto diritto. Però se a un certo punto uno ha fatto la scelta, lui, quella persona ha fatto la sua, io ho fatto la mia. Quella persona, come quella persona è libera di vivere la sua scelta, io sono libero di vivere la mia scelta. Allora, dobbiamo veramente lasciarci guidare dallo Spirito per fare sempre le cose giuste e non fare quelle sbagliate che a noi sembrano giuste. Attenzione, il Signore ci chiama ad andare avanti, non voltiamoci mai indietro e seguiamolo, e lasciamo che i morti seppelliscano i loro morti. Lasciamo che lo Spirito Santo ci conduca alla vera libertà, la vera libertà, non un surrogato della libertà che si chiama libertinaggio, ma la vera libertà, la libertà dei figli di Dio, che nonostante non abbiano la testa, non abbiano dove posare la testa, hanno la pace e hanno la gioia. E la pace è quella gioia che chissà quante volte abbiamo pensato potesse venire da qualcosa di materiale, da un equilibrio finanziario, da tante cose. In realtà la pace che il Signore dà non può dare a nessuno, il mondo non può darla, ce lo dice anche chiaramente Gesù. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come il mondo la dà, io la do a voi. Non è la pace del mondo, è la pace di Gesù, che solo lui può dare. E che nonostante le difficoltà non si perde la pace interiore, noi non dobbiamo mai perdere la pace. Perché sennò altrimenti ci distraiamo e quei momenti di prova, al posto di essere una garanzia poi di trionfo, di vittoria, diventano poi una sconfitta. Invece noi dobbiamo vincere sempre. E vinciamo sempre con la pace nel cuore. È difficile mantenere la pace nel cuore. Non è facile. non è facile, perché anche ancora siamo sotto il dominio della carne. Quando saremo sotto le grazie, quando saremo guidati dallo Spirito di Dio, allora la gioia non ce la potrà togliere nessuno. Gesù ci chiama, andiamo avanti e non voltiamoci indietro. Non ascoltiamo il maligno che ci dice torna indietro, ma ascoltiamo Gesù che ci dice vieni, sempre cammina con me.
Sempre.